Buongiorno.
Nella preghiera è stato detto del percorso che abbiamo, dobbiamo essere che possiamo essere edificati nel percorso che abbiamo. E quello che volevo condividere con voi è un po' quello che fa parte del nostro percorso della vita di tutti i giorni. Quello che viene detto anche è la gara e la vita cristiana. Nella Bibbia vengono, diciamo, paragonate queste due cose, cioè vengono una associata all'altra, cioè la vita cristiana è come una gara, come una corsa, l'abbiamo sentito varie volte. Cosa hanno in comune la gara e la vita cristiana? Che cosa possono avere in comune? Una corsa e la vita cristiana? Il traguardo, molto bene. Forte, per favore. Fatica? Sì, impegno, certo. Allenamento? Certo. Qualche altra idea? Costanza. Costanza, benissimo. Ti viene in mente altro?
Disciplina.
Disciplina. Costanza e disciplina, certo, vanno anche un po' a braccetto, vero? Altro? Ale? Dieta, alimentazione, certo, cura del corpo personale, può essere anche dentro l'allenamento, certo.
Determinazione.
Determinazione, vai. Tutte cose giuste, eh? Ne manca forse una o due. Coraggio, bravo. Un altro?
Premio,
questo ce lo siamo scordati, eh? Premio, giusto, bravissimo, in comune con la vita cristiana, certo. Se ti dico lotta,
competizione,
lotta, conflitto, certo. Proprio di lotta, io voglio centrarmi un po' sulla lotta, sai perché? Perché quando uno corre, specie i corridori, quando arrivano verso la fine devono un po' lottare perché iniziano i dolori muscolari, inizia la stanchezza, inizia anche la voglia di lasciare, di abbandonare. E questo forse lo vediamo dopo. Ora, se prendiamo come testo di riferimento il capitolo 12 della lettera agli Ebrei, se avete le Bibbie potete già averlo sott'occhio. Versetto 1 fino al 3, il testo che vedremo oggi è proprio questo, e dice così: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Quello che si può confondere a volte quando si confronta e si mette, diciamo, sullo stesso piano o come metro di paragone la gara con la vita cristiana, è il fatto che il premio possa essere associato alla salvezza. E uno, se va un po' indietro nei versetti che abbiamo letto, specie nel versetto 39 del capitolo 11, dice così: tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, qui vi ricordate il capitolo 11 inizia a elencare vari personaggi del Vecchio Testamento che per fede hanno fatto questo, per fede hanno chiuso la bocca ai leoni, ha ottenuto vittorie, Mosè per fede fece questo, e Noè, così Abele, e così via, no? Abramo e quant'altri. E dice che tutti costoro, pur avendo buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso. Uno, per associazione di idee, pensa che il premio allora è la salvezza, tirando fuori addirittura un concetto errato che nella Bibbia appunto non, non esiste, ma purtroppo viene mal interpretato, che la salvezza si può perdere perché non ho costanza, non mi impegno, oppure non sono, oppure abbandono la gara, lascio perdere. Questo è un grande errore, perché il premio che era stato promesso era il regno di Dio, regnare con Cristo. Se andiamo a vedere in 2 Timoteo 2:10 fino al 12, dice così: ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. C'è una differenza tra vivere e regnare. Se siamo morti con Lui, quindi se abbiamo accettato il suo sacrificio per fede, riconoscendo la nostra condizione di peccatori davanti a Dio, vivremo con Lui. E questo è qualcosa che Lui fa, è qualcosa che dipende da Dio, dipende da Cristo. Per questo non lo posso perdere, perché è Lui l'autore, è Lui che porta a compimento questa promessa. Non dipende da me, io devo solo fidarmi. Mentre quello che dipende da me, se abbiamo costanza, se ho costanza, se mi impegno, con Lui anche regneremo. Quindi non tutti regneremo, solo chi avrà costanza, solo chi avrà raggiunto il premio, ottenuto il premio. E ecco perché appunto anche in 2 Corinzi 5:10 parla del fatto della retribuzione, quindi il premio. Dice che noi tutti infatti dobbiamo comparire, altre versioni dicono è necessario che compariamo davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione, ovvero il premio, di ciò che ha fatto quando era nel corpo. E questa frase che viene dopo è molto importante: sia in bene, sia in male. Ti fa capire proprio che c'è differenza tra vivere con Cristo e regnare con Cristo. Per ottenere... per poter correre, diciamo, il correre è un regalo di Dio. Essere nella gara, essere un atleta, essere iscritto alla corsa è un regalo di Dio. Noi non meritavamo di partecipare alla gara. Sai, all'epoca, quando diciamo era il tempo delle Olimpiadi, quando nascevano le Olimpiadi, non tutti potevano correre, perché bisognava essere fisicamente perfetti, avere un'alimentazione particolare, e poi si correva per gli dèi, era qualcosa associato al religioso, per questo non potevano nemmeno imbrogliare. Visto c'è qualche furbetto che magari si nasconde dietro un angolo, poi si fa portare in bicicletta un motorino e per tagliare il traguardo dopo davanti a tutti. No, questo no, perché era un affronto agli dèi, era punibile anche con la morte, quindi l'atleta sapeva che se correva doveva avere una certa integrità. E non era richiesto tanto nemmeno per un soldato, una disciplina tanto ferrea. Se gli vogliamo dare un senso spirituale, nessuno di noi soddisfava e soddisfa i requisiti per essere un atleta, per essere, diciamo, nella vita cristiana, perché per essere ammessi a questa gara bisogna essere puri, bisogna essere, diciamo, perdonati, e noi eravamo persone infami, disprezzate, imperfette, però Dio ci regala il privilegio di correre per Lui. Questa è la sua grazia. Questa è la sua grazia. Poi ci sono dei premi, ma non dipendono dal fatto di essere un atleta. I premi sì, il fatto di essere nella gara non dipende dal fatto di essere per i miei meriti, come è stato detto prima. Ora sì, vediamo Ebrei 12, versetto 1. Dice che anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. La parola gara viene utilizzata qui è agon. E che parola ti viene in mente con agon? Agonia, no? È quella che, da cui poi dopo deriva la nostra parola di agonia. E se pensi a agonia, che cos'è? Qualcosa che ti provoca dolore? Qualcosa che ti provoca sofferenza? Agon era la corsa che era chiamata agon, era una corsa molto lunga, poteva arrivare anche a 42 chilometri. Guarda caso, 42 chilometri è la distanza che c'è tra Atene e il Monte Olimpo. Chi c'era nel Monte Olimpo? Loro pensavano che c'erano gli dèi, per questo quella gara veniva corsa per gli dèi, perché da una città, dal centro della città, si arrivava agli dèi per correre per loro. E agon era proprio questa distanza lunga, e 42 chilometri di corsa. Dopo nel tempo, nei secoli, è stato cambiato il nome con maratona, noi gli abbiamo messo questo nome, maratona, ma all'epoca veniva chiamata proprio agon. E raccontava un predicatore che aveva conosciuto un atleta olimpico, quelli del canottaggio appunto, parecchi anni fa, nella gara dei 2000 metri in canottaggio. Dice che questo atleta diceva che si arrivava a uno sforzo fisico tale che negli ultimi 700 metri inizia a farti male tutto il corpo e inizia a considerare l'idea di abbandonare, di lasciare. E diceva poi questa frase che è rimasta impressa a questo predicatore, e diceva così che gli ultimi 700 metri sono quelli che differenziano i campioni dagli atleti normali, perché molti abbandonano, molti lasciano, gettano la spugna. E cosa bisogna fare allora per correre una buona corsa, una buona gara? Ci sono tre fattori, almeno io ne ho scelti tre, che possono rallentare la mia corsa, la mia gara, possono ostacolarla, possono addirittura distrarmi dal percorrere quella che è la mia gara, dalla mia competizione. Restiamo nel versetto 1 del capitolo 12, dice che anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso. Il deporre il peso è tutto ciò che è una distrazione. Il deporre è allontanare, mettere da parte, via, lontano. Il fatto del peso, che è differente dal peccato, da come si legge due paroline dopo, il peso non è necessariamente qualcosa di peccato. Sono quelle cose inutili che non sono utili per completare e finire la corsa. Possono essere gli affari della vita, le relazioni, le priorità sbagliate, le preoccupazioni, tutto ciò che mi distrae, che mi rallenta o che impedisce a me di correre per ottenere il premio. È interessante che dice ogni peso, è tutto. Non mi devo tenere alcune preoccupazioni per me, alcuni affari per me, alcune priorità per me, no, togli tutto ciò che distrae la tua corsa per ottenere il premio. Vedete questo corridore? Nessuno gli può vietare di portare in spalla qualcosa nella sua corsa. Lui può vestirsi come gli pare, può portarsi quello che vuole dietro. Che cosa pensi? È intelligente? Magari c'è qualcosa di prezioso per lui lì dentro. Magari c'ha tutti i soldi che ha guadagnato fino in quel momento. Oro, lingotti d'oro. È messo bene fisicamente, quindi può anche arrivare abbastanza avanti. Ma è l'abbigliamento corretto per ottenere il premio? Ha possibilità di arrivare primo? Difficile dirlo. Però sai, io a volte sono proprio come lui. Io mi carico di cose che non servono. che sono lecite, non sono sbagliate, non è peccato, ma non sono utili. Cosa diceva l'Apostolo Paolo? Ogni cosa mi è lecita, ma non tutto è utile. A volte cadiamo nell'errore di definire le cose che non sono utili come peccato e possiamo anche cadere nell'errore di giudicare le persone che vogliono portarsi le cose inutili dietro e occupiamo un posto che non ci compete, quello di giudice. Però possiamo consigliare al nostro amico qui: lascia, metti lontano quel peso, non ti serve. Non è utile a correre, non ti fa andare più veloce, anzi ti rallenta. Questo è un tipo di peso. Un altro tipo di peso può essere una preoccupazione, qualcosa che mi preoccupa, che mi affligge. Prima Pietro 5, 7, se non sbaglio, dice: deponiamo su di lui ogni peso, perché lui ha cura di voi. Quindi deponiamo il peso, ora vediamo, deponiamo il peccato. Sempre deporre significa mettere a lato, allontanare. Deponiamo il peccato. Come può il peccato ostacolarmi? Come posso evitare che il peccato mi ostacoli o mi rallenti o mi distragga? Galati 5,16 dice: camminando secondo lo spirito non adempirete affatto i desideri della carne. Ma questo è un altro studio, è un altro messaggio e non lo vediamo oggi. Oggi vediamo un'altra cosa che facilmente ci avvolge. Questa parola avvolge, vicina a facilmente, risalta ancora di più le nostre debolezze. La parola avvolge è assedia, è in agguato. È lì che ti sta spiando. E sai che questo concetto del peccato che è in agguato, lì alla porta, vicino, che aspetta il momento in cui saltarti addosso, è proprio l'idea del felino quando sta studiando la sua preda, si mette in una posizione particolare, non a favore del vento per non essere fiutato, e c'ha tutta una sua tecnica. Ma questo concetto del peccato che è lì che ti spia è vecchio di 6.000 anni ormai. Chi è che disse a Caino: sta attento perché il peccato, ti ricordi? Genesi capitolo 4 versetto 7 dice che il peccato sta spiandoti alla porta, i suoi desideri sono rivolti verso di te, ti desidera, ti anela, ma non perché ti vuole bene, perché vuole atterrarti, vuole schiacciarti, vuole renderti inattivo nella tua corsa per ottenere il premio. E sempre questo predicatore raccontava una storia che dice che c'era un pastore che, scesa la notte, si era accampato, aveva acceso un fuoco per scaldarsi, quando nota vari luccichii nell'oscurità. Si accorse che era circondato dai lupi e gli prese gran timore, una grande paura. Poi si rese conto che i lupi non si avvicinavano a causa del fuoco e quindi iniziò a tranquillizzarsi, a rilassarsi. Però questa tranquillità non durò molto, perché ora la sua preoccupazione era: se il fuoco si spegne? La sua preoccupazione ora era se stesso, aveva paura di se stesso, che se si fosse addormentato il fuoco si sarebbe spento e quindi i lupi l'avrebbero mangiato. Ora la morale di tutta questa storia può essere come questo pastorello: no, non poteva far sparire i lupi da dove si trovava, però sì, poteva permettere che il fuoco non si spegnesse. Ora, quello che dipende da me, io non posso eliminare il peccato dal mondo, non lo posso togliere dalla TV, da internet, dalla società, non lo posso fare. Questo avverrà un giorno, sicuramente quando Cristo regnerà, ma non sarò io a toglierlo, a eliminarlo. Però quello che posso fare io, sai cos'è? mantenere il mio fuoco acceso, mantenere la mia relazione con Dio viva, accesa. E questo sì che è camminare secondo lo Spirito, e se cammino secondo lo Spirito non adempio affatto i desideri della carne. Non lo dico io, lo dice Galati capitolo 5 versetto 16. Terzo ed ultimo, fissando lo sguardo, capitolo 12 versetto 2 di Ebrei, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Leggiamo anche il 3. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Quello che può succedermi quando corro è perdermi d'animo. Sai, l'animo è quella cosa che ti fa andare avanti, è quella cosa che ti motiva, è quella cosa che ti dà la forza, possiamo dire il motore. Una persona che è demoralizzata, una persona che è scoraggiata, difficile che faccia qualcosa. Mi è capitato di esserlo. E credimi, portare avanti un'attività, un ministero, qualcosa quando sei scoraggiato, non riesci. Non riesci, sai perché? Perché lo fai, cerchi di farlo con le tue forze. Cerchi di farlo con quello che tu ritieni sia meglio. Ma non funziona. Non va. Io perdo l'animo, sai quando? Quando metto sulla bilancia, ecco perché c'è la bilancia lì, quanto mi costa da una parte in sforzi, in sacrifici, cosa dice la gente, cosa pensa la gente di me, e dall'altra parte metto le persone che si lamentano o che non mi incoraggiano, il tifo che fanno per me, non fanno per me, e allora il mio ministero inizia a pesare sempre, sempre, sempre di meno rispetto a quello che io ho messo sull'altro piatto della bilancia. Allora inizia a valutare, beh non mi conviene, beh mi conviene, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Inizia a fare ciò che io ritengo comodo, conveniente rispetto a ciò che è giusto fare. E non sempre ciò che mi conviene necessariamente sbagliato, non necessariamente giusto, che è diverso. Cioè no, non necessariamente utile, questo è. Quando io mi focalizzo sul prezzo, posso rischiare di perdermi d'animo. Quando mi focalizzo su ciò che pensa la gente e quando addrizzo le orecchie verso le persone che mi stanno intorno, se stanno facendo il tifo per me oppure no. E quante volte mi è capitato di fare il tifo male, nel senso, in senso negativo, perché il tifo si può fare incoraggiando il corridore o insultando e demoralizzandolo. Sei una schiappa, fai schifo, non sei buono, vai a casa. Questo è anche fare il tifo, ma nel modo sbagliato. Non so te, ma a me è capitato varie volte. Forse ho fatto più il tifo in modo sbagliato che il tifo in modo corretto. È facile fare il tifo per le persone a cui vuoi bene. È facile fare il tifo con le persone che ti rispettano, hanno una buona opinione di te. Prova a fare il tifo invece per chi magari a cui sei indifferente oppure magari non ha nemmeno una buona opinione di te. Dice fissando lo sguardo su Gesù. Sai, il corridore quando corre e prova a guardare le persone che lo stanno tifando o scoraggiando, se lui si ferma a guardare quelle persone, inizia a perdere il ritmo, a rallentare, forse fino a quasi fermarsi pensando di non essere più in grado di correre. Dice, fissando lo sguardo su Gesù, che per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, disprezzando l'infamia. Questo sopportare la croce, per la gioia che gli era posta dinanzi, lui mise sulla bilancia, mise sulla bilancia queste due cose, la tua redenzione, la mia redenzione, e con quanto gli era quanto gli sarebbe costata. La tua redenzione e il prezzo che avrebbe pagato. La tua redenzione è quello che diceva la gente, che non facevano il tifo per lui, ma lo scoraggiavano, lo insultavano. Ma la sua gioia, che gli era messa davanti, era la tua salvezza, era la mia salvezza. E quindi lui le mette sulla bilancia e dice che disprezzò l'infamia. Quando crocifiggevano qualcuno, il procedimento che arrivava poi al culmine, che era la crocifissione, iniziava con l'umiliazione, perché venivano spogliati, venivano frustati, addirittura a Cristo gli hanno messo una corona di spine, burlandosi di lui perché si credeva il re dei giudei. Come un re porta una corona, tieni una bella corona di spine, così c'è la sofferenza. Un manto di porpora sulle spalle, il re dopo che era stato fustigato. E tu prova a mettere un tessuto su una ferita aperta. E non è stato crocifisso col mantello di porpora, gliel'hanno tolto. Non dà gusto. Non dà gusto. Gli insulti, le botte, e arriviamo al momento della crocifissione, che era una vergogna, perché venivano esposti quasi nudi a dimostrare agli altri, ecco cosa succede a chi si oppone. Ecco cosa succede a chi va contro la nostra legge o a chi va contro l'impero di Roma. Disprezzò l'infamia, disprezzare, dare un valore minore. Per la gioia che gli era posta davanti, valevi più tu, valevo più io, che tutta quell'infamia. La vergogna di un giudizio per una colpa che lui non meritava. Sai perché non la meritava? Perché la meritavo io. Perciò, finiamo. Considerate, versetto 3, considerate attentamente chi è colui che sostenne una tal contraddizione dei peccatori contro se stesso. Questo ho preso una parte del versetto della Diodati. E mi piaceva come veniva esposto il concetto in questa versione. Considerate attentamente chi è colui che sostenne una tal contraddizione dei peccatori contro se stesso. Una contraddizione dei peccatori. Ti ricordi 3 giorni prima della crocifissione, la folla cos'è che gridava? Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. 3 giorni dopo la stessa folla grida crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. Non è contraddittorio? Lui sostenne una tal contraddizione dei peccatori contro la sua persona, contro se stesso. E lo fece per dare un esempio anche. Dice, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Quando io vedo l'esempio di Cristo, di quello che, come lui ha affrontato tutto, per non perdermi d'animo, nella mia bilancia devo dare più valore a ciò che mi aspetta, al premio, più che a quanto mi costa. Voglio concludere con una domanda. Come stai correndo? Stai correndo? Stai andando a un passo un po' più sostenuto di una camminata? Stai correndo con tutto il tuo impegno? Stai lottando contro le tue preoccupazioni, contro quello che sono i tuoi pesi? Li stai mettendo da parte? Stai considerando che il peccato è una cosa che ti sta rallentando, che ti sta distruggendo, è il termine sbagliato, che ti sta distraendo? Dobbiamo seguire l'esempio di Cristo, che considerò la parte finale con più valore rispetto a quanto gli sarebbe costata. E se posso incoraggiarti ad andare avanti, a correre, pensa a questo, che manca poco, eh? Manca veramente poco al ritorno di Cristo. Basta vedere i telegiornali. Basta leggere un pochino più a fondo quelle che sono le profezie. Manca poco. Siamo quasi in dirittura d'arrivo. E colui che viene, viene col premio. Perché il premio è regnare con Lui. Vivere con Lui, vivremo tutti con Lui. Tutti coloro che l'hanno accettato come personale salvatore vivranno con Lui per i suoi meriti. Ma quelli che si saranno impegnati regneranno con Lui perché otterranno il premio. Io spero di essere tra quelli che non solo vivranno con Lui, ma che regneranno anche con Lui. Ora puoi decidere tu come vuoi correre da oggi in poi. Magari fino adesso non l'hai fatto o non ti sei impegnato come dovresti. Il passato è passato. Abbiamo un Dio grande che può perdonare tutti e tutti i nostri peccati. Dal più grave al meno grave, non c'è peccato che Lui non possa perdonare. E da oggi, da adesso, puoi decidere di correre per Lui, per ottenere il premio. Perché? Perché se il tuo desiderio è anche di regnare con Lui, beh, non puoi stare fermo. Non si può. Non si può. C'è un mondo fuori che si perde. La Bibbia dice: tutto ciò che la tua mano trova da fare, falla. E se non sei capace a trovarla, fatti aiutare da chi ti può trovare qualcosa da fare. Preghiamo? Padre, ti ringraziamo per ogni cosa che tu ci regali attraverso la lettura della tua parola, che ci hai lasciato come guida, come manuale. Veniamo davanti a te per chiederti perdono, perché la nostra pochezza, la nostra carnalità è a volte più forte di noi e ci trascina, ci rallenta, ci distrae. Abbiamo anche dei pesi che ci preoccupano, delle priorità sbagliate. Tu conosci i nostri cuori, sai come siamo, e aiutaci a capire ciò che dobbiamo lasciare da parte per poter correre verso la meta, fissando gli occhi su tuo Figlio Gesù Cristo, che è colui che ci ha fatto la grazia di poter correre nella vita cristiana, nella gara della vita cristiana. Dacci la forza anche per poter portare avanti ciò che tu vuoi che facciamo, perché vogliamo fare la tua volontà e non la nostra. Sbagliamo, certo, e tu sai che sbagliamo. Ma da oggi vogliamo cambiare, vogliamo prendere l'impegno sul serio, vogliamo impegnarci, lottare nella nostra corsa. Ma come disse Mosè, se tu non vieni con noi, non farci nemmeno partire, ma tu sei con noi. Tu ci sei sempre, perché rimani fedele malgrado la nostra infedeltà. Grazie per ogni cosa che tu provvedi a noi, che ci regali ogni giorno, che a volte ci passano sotto il naso e non li consideriamo. Voglio pregarti per la vita di ognuno di noi, che è preziosa ai tuoi occhi, che tu possa benedire ognuno delle persone qui presenti, secondo la tua volontà e la tua ricchezza spirituale, nel nome di Gesù. Amen.